7:38 minuti, ancora qualche aggiornamento. Dicevo, prima di parlare delle tensioni, o meglio delle crisi che sta verificando nel Mar Rosso, dice lo sciopero dei medici. È ancora molto molto critica la posizione dei sindacati, dei medici, degli operatori sanitari, quindi AROI, EMAC, FASID, FUM, CIS, medici, e hanno detto, attenzione, lo ha detto lo stesso segretario di ANAO ASOMED, che è il sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani, oggi ospita Effetto Giorno con la nostra Laura Bettini. Sono ancora molto contrari alla scelta del governo, anche se è stata ammorbidita tutta la parte che riguardava le penalizzazioni sulla pensione, sull'anticipo della pensione.
Le pensioni non sono state risolte, è stata diminuita la platea, ma comunque a noi appare un atto anticostituzionale, tant'è che organizzeremo una serie di contenziosi per rivalerci. Ma soprattutto i problemi restano di questa manovra. Avevamo chiesto investimenti di risorse, quelle poche che ci sono nel lavoro ordinario. Continuavamo a vedere investimenti di risorse nel lavoro straordinario. Chiedevamo di investire nel sistema pubblico, continuavamo a vederle investite nel sistema privato accreditato. Sui contratti non ci sono novità, perché i soldi stanziati rappresentano un 5,7 di aumento, cioè 120 euro lorde. La depenalizzazione dell'atto medico, non si hanno notizie. Avevamo chiesto uno scudo penale nel frattempo, così come era successo per il Covid, e non ci hanno risposto. In queste condizioni non c'è dialogo.
Allora, un ascoltatore mi scrive: guardi, dottor Barisone, che fare medico dovrebbe essere una missione e non mirare al guadagno. Questa è un'idea un po' singolare, se mi permette, cioè che quando uno fa un lavoro per missione, per vocazione, debba farlo gratis. Allora, è chiaro che se fai il medico, così come se fai il poliziotto, immagino, se fai il magistrato, il vigile del fuoco, l'infermiere, c'è una componente forte di missione. Chi si mette a fare questi lavori per guadagnare, per arricchirsi? Ma farai altro, no? Se l'obiettivo è diventare ricco. Ma da qui a dire che non ci debba essere un corrispettivo economico decente, io sarei, guardi, per invertire completamente, ma quali sono le mie accuserette di socialismo reale, sarei per invertire, cioè cerchiamo di riconoscere il valore del lavoro anche in base al ruolo sociale che ha. Per cui gli insegnanti in questo momento sono pagati pochi, poco, poi introduciamo maggior meritocrazia con buona pace dei sindacati della scuola, cosa che dico da sempre, ma paghiamoli di più e meglio quelli bravi, perché hanno un ruolo cruciale sulle future generazioni, così come i medici. Quindi guardi, io ribalterei proprio il principio: diamo più soldi a chi ha un ruolo anche sociale nel lavoro, fermo restando che la vocazione è nelle cose, ma non è che si vive di sola vocazione. Qualcuno mi dice: guardi, sta pensando agli influencer, la vicenda Ferragna, cioè, hanno scritto tutti. Faccio notare che mi sembra che abbia ammesso, diciamo, l'errore girando 1 milione di euro, e mi sembra che la polemica possa anche chiudersi qui, però, ma non è sull'influencer, dico semplicemente che l'idea che quando uno lo fa per vocazione possa essere pagato poco o il guadagno sia una cosa irrilevante è un'idea, diciamo, tra il missionario, il religioso, il catto comunista. Ma di che stiamo a parlare? Allora, invece, al via le domande per l'assegno di inclusione, dicevo, già 40.000 arrivate oggi, e era ospite questa mattina Stefano Sant'Angelo, capo ufficio stampa dell'INPS, a Due di Denari con Mauro Meazza, e per quello che riguarda ha spiegato cosa succede da oggi fino al primo, perché le domande sono partite, per fortuna le abbiamo messo in classifica virtuosa, sono partite, non si è aspettato il primo gennaio, quindi questo dovrebbe permettere, con tutto l'iter che abbiamo già spiegato, di ottenere i primi assegni già inizio gennaio. Che è pensato per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità o hanno minori o persone over 60 sono in condizioni di svantaggio. Si calcola che siano più o meno 700.000 persone.
Il reddito di cittadinanza viene superato di fatto attraverso due misure: SFL, supporto formazione e lavoro, che in qualche modo è la rete di protezione che accompagna l'inserimento nel percorso lavorativo attraverso una formazione mirata di coloro che rientrano nella categoria dei cosiddetti attivabili, mentre ADI è una misura di sostegno economico, di inclusione sociale, come dice anche il nome stesso della prestazione, che viene riconosciuta ai nuclei familiari. Questo è importante, cioè SFL fondamentalmente è una misura pensata per i singoli, per gli individui, mentre l'assegno di inclusione è baricentrata sul nucleo familiare, quindi ci deve essere un ISEE non superiore ai 9.360 euro e almeno uno dei componenti del nucleo familiare deve trovarsi diciamo all'interno di queste condizioni. Ci deve essere un disabile, un minorenne, un'età di almeno 60 anni, e questo è importante. È stato definito e allargato anche il perimetro del cosiddetto svantaggio del disagio sociale, cioè quindi una delle persone che compongono questo nucleo familiare si deve trovare in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, ma questo percorso deve essere certificato da una pubblica amministrazione.
Allora, poi ancora due notizie. Una riguarda la demografia, perché l'Istat certifica che la popolazione italiana al 31 dicembre è ancora sotto i 59 milioni, a 58.997.201 residenti. Nonostante il contributo degli stranieri, l'Italia perde popolazione, invecchia: il 51,2% sono donne, il 48,8% uomini. Per ogni bambino con meno di 6 anni ci sono più di 5 anziani. Se per l'indice di vecchiaia nel 71 si contavano 46 over 65 ogni 100 giovani, oggi se ne contano ogni 100 giovani sotto i 15. Oggi il rapporto tra chi ha più di 65 anni e chi ha meno di 15 anni vuol dire 193 over 65 per ogni 100 giovani. Quindi da 46 over 65 a 100 rispetto a 100 giovani nel 71 siamo passati a 193 over 65, quindi spesso non impiegabili, per 100 giovani sotto i 15. Non c'è altro da commentare, poi non voglio tornare sulle politiche della famiglia e quant'altro. Poi ti chiedi perché i giovani sono introvabili, perché possono permettersi questa grossa forza contrattuale e dire a chi gli offre un lavoro le farò sapere, perché sono dei panda. Io continuo a dirlo, perché beati loro, hanno una forza contrattuale immensa, e sarà sempre peggio, perché abbiamo visto il dato qualche mese fa, per la prima volta sotto i 400.000 nati, quindi per i prossimi 18 anni, diciamo così, questa percentuale non la invertiamo, ammesso che da domani iniziamo a fare politiche per la famiglia come fanno Francia e Germania. Abbiamo bisogno di altri, diciamo 18, vogliamo fare 16, altri 16 anni. In lieve crescita i matrimoni, più 32% invece le unioni civili. Andando invece a quello che riguarda il Natale e Capodanno, ci saranno in viaggio 19 milioni di italiani, un giro d'affari globale previsto di 15 miliardi, questa è l'indagine di Federalberghi, più 9% di italiani che si metteranno in viaggio per le festività natalizie. E sono 13.250.000 per Natale, 5.900.000 per Capodanno. Aumenta la percentuale di coloro che intendono prolungare la vacanza fino a Capodanno, il 95% resterà in Italia e il 55% non uscirà dalla propria regione, la montagna in testa 30%, città 23%, di cui 20% località d'arte, e località balneari 17%. La casa di parenti e amici resta il luogo preferito per dimorare, 44,6%, dice il presidente Federalberghi Bernabò Bocca, il turismo risale, ma è molto dura, perché tra coloro che hanno deciso di non partire il 50% lo ha fatto come scelta obbligata per motivi economici, poi c'è un altro 24% che o farà la vacanza per motivi familiari, un altro 20% che farà la vacanza in un altro periodo. E poi c'è un dato che deve preoccupare, io lo dico, ne ho molte volte ospitato il sindaco Brugnaro ha a disposizione una legge unica, la legge Venezia, fatta da Mario Draghi, che può portare a un massimo di 120 giorni l'affitto degli appartamenti, gli affitti brevi, poi diventi semplicemente locazione turistica, non è che non puoi più farlo. Brugnaro ci ha spiegato che vuole adottarla in maniera molto molto morbida, a mio avviso, l'ho detto molte volte, alcune volte sono d'accordo con Brugnaro, sul ticket d'ingresso a Venezia io l'avrei fatto anche molto più alto, visto il turismo mordi e fuggi e i costi per la città. Io penso che l'approccio sia troppo timido, anche perché quando poi non devi essere rieletto, vale per, me, per il momento vale sia per Zaia che per Brugnaro, puoi anche non preoccuparti, diciamo, del prossima tornata elettorale. E lo dico perché oggi il gruppo Matteo Secchi del gruppo Venezia.com ha fatto notare che, come a Firenze, è avvenuto a Firenze, servirebbe un blocco immediato dell'apertura delle locazioni turistiche. E si è arrivati al sorpasso dei posti letto per turisti 50.016 rispetto ai residenti 49.200. Negli ultimi mesi ci sono stati 800 nuovi posti letto. Allora, così come è stato fatto un regolamento antipacottaglia per dare un freno all'apertura dei negozi di souvenir, bisognerebbe fare anche limitare le locazioni brevi. Io sono d'accordissimo, non me ne frega niente, anche se lo capisco benissimo, dell'interesse del singolo, ma la collettività è più importante del singolo. Io come singolo posso avere tutto l'interesse nel mettere in affitto le mie case a Venezia, che non ho, per affitti brevi, ma la collettività deve preoccuparsi di cosa succede al tessuto sociale. Allora, quanti negozi chiudono, riempiamo Venezia solo di mini market, perché spesso poi chi usa gli affitti brevi mangia a casa. Distruggiamo il tessuto sociale di Venezia perché il singolo ha diritto, non funziona così come se io